Buongiorno, buonasera in diretta dall'auditorium di Radio Popolare. Sono Roberto Festa, la sigla è quella della Domenica dei Libri. Quindi diciamo un'anticipazione rispetto alla Domenica dei Libri che ci sarà appunto dopodomani, domenica, e nella prossima ora parleremo con Guido Viale. Ciao, buonasera. Microfono.
Buonasera.
Ecco, buonasera. Sociologo, saggista, attivista, ha pubblicato per Edizioni Interno 4 Prendiamoci la città e altri scritti. Allora, Prendiamoci la città è il titolo di un articolo pubblicato sul giornale Lotta Continua nel 1971, se non sbaglio, o
sì.
70?
No, 71.
71, in cui si sintetizzava la proposta politica, la visione, la linea del movimento, un allargamento della lotta dalle fabbriche al territorio, alla città, alle case, ai quartieri, un impegno che dal lavoro si estendeva alle diverse forme della vita sociale, il consumo, il tempo libero, la cura, in una prospettiva che doveva essere quella della liberazione da vincoli e sfruttamento. Dalla fabbrica alla società, mi pare che fosse, no? Partiva così l'articolo,
sì.
No? Ecco. Allora, il libro di Viale contiene articoli, testi, pezzi scritti appunto da Guido tra il 1968 e il 1971. Allora parto subito con le domande, Guido Viale. Vorrei partire da una cosa precedente, cioè una domanda che rimanda al tuo titolo precedente, sempre per la stessa casa editrice, Edizioni Interno 4, Niente da dimenticare, verità e menzogne su Lotta Continua. È stato un piccolo caso editoriale, hai girato tutta l'Italia e ai vostri incontri è arrivata insomma molta gente, magari anche molti giovani che probabilmente, forse almeno di Lotta Continua sapevano poco. Ecco, allora che cosa ti sei portato dietro di più importante, di più significativo per te, dico, da questi incontri e immagino anche proprio dalle conversazioni di chi è venuto ad ascoltarti?
Sì, due cose. Intanto un grande interesse e anche un grande affetto, perché devo confessare che la maggior parte di quelli che sono venuti a sentire questi incontri, che sono 5-6 mila, cioè non stiamo parlando di poca gente, erano in gran parte persone della mia generazione e quindi spinti in parte dalla nostalgia, in parte anche dall'interesse e dalla volontà di rincontrarsi e di riconfermarsi nell'affetto che ci aveva legato. Però poi l'altra cosa che ha interessato, questo sia gli anziani ma anche e soprattutto i pochi giovani che, come in tutte le riunioni ormai,
pochi
sono sempre mosche bianche. No, io qui racconto sempre un aneddoto. Quando c'era Lotta Continua viva, eravamo tutti giovani, sia gli studenti che gli operai, che erano tutti ragazzi venuti in gran parte del meridione della nostra stessa età. Nelle nostre riunioni, che riunivano spesso centinaia e centinaia di persone, i giovani erano i vecchi erano mosche bianche.
E adesso il contrario.
Erano persone di 40 anni, noi li consideravamo vecchi. Oggi è esattamente lo stesso. Nelle riunioni a cui io partecipo, non solo per quel libro di cui hai parlato, ma in generale per ragioni politiche, prevale un pubblico anziano. Allora, l'altra cosa.
Quindi, quarantenni, che se trovate vedete un quarantenne.
Facciamo i salti di gioia. E ci chiediamo anche perché è venuto, insomma. E poi è la generazione più assente, perché i giovani giovanissimi, insomma dai 18 ai 25 anni, qualcuno se ne vede abbastanza frequentemente, i quarantenni sono assenti, questa è la mia esperienza personale. Dicevo, l'altra cosa che invece ha interessato, e soprattutto anche i giovani, no, è lo slogan Prendiamoci la città, che è una slogan bellissimo, perché dà l'idea il desiderio che tutti abbiamo di sentirci a casa nel luogo in cui abitiamo, in cui lavoriamo, in cui amiamo e in cui viviamo la nostra vita. Mentre invece la viviamo spesso da estranei, da ospiti ingrati o addirittura da stranieri.
Allora, senti, proprio a proposito, allora partiamo proprio da questa questo, prendiamoci la città. Allora, tu citi un libro, Il diritto alla città, sì, no? Di Henri Lefebvre, il filosofo francese, marxista, sociologo, no? Che mostrava come il diritto appunto alla città fosse sia una forma superiore in qualche modo di diritto, no? È diritto alla libertà, è diritto a essere se stessi, al tempo stesso però socializzando con gli altri, no? È diritto quindi alla socializzazione, è diritto allo scambio, è diritto all'abitare. Ecco, allora, leggendo un po' il tuo libro e anche, come dire, prendendo dal spunto dalla cronaca di questi giorni, per esempio l'altro giorno a Milano, forse lo sai, c'è stato questo insomma, centinaia di persone che sono andate in giro per la città mappando le auto in sosta vietata. In una sera c'erano, mi pare, più di 64.000, che è un dato clamoroso, cioè non... Poi, ma questo diciamo è solo un aspetto, e poi ci sono i vari movimenti e diciamo tutta la discussione sulla questione appunto dell'abitare, del prezzo della casa, dell'espulsione, no, di spesso giovani dalla città. C'è tutta la discussione anche attorno, per esempio, alla cosiddetta movida, no, che è un termine orrendo, il diritto al riposo, l'occupazione, come dire, degli spazi all'interno della città. Ecco, allora, in questo senso la città diventa spazio privilegiato di questo scontro confronto sociale di cui parli tu?
Beh, intanto l'aver citato questa questione delle macchine in seconda fila e direi anche di quelle posteggiate in
sul
prima
marciapiede.
Fila, sul marciapiede, ma anche nei posti leciti, dimostra che di fatto noi abbiamo consegnato alla città non agli umani ma alle automobili. Io mi sono a lungo occupato anche per ragioni professionali del traffico urbano, no? E penso che la questione che ci rende più estranei alla città dove viviamo è proprio il fatto che essa sia stata consegnata alle automobili, cioè l'incontro fra gli umani, anche diversi, quindi la capacità di rapportarsi alle persone che non sono del nostro stesso giro, della nostra stessa classe, della nostra stessa cultura, e che incontriamo, potevamo incontrare soprattutto per strada, oggi è difficilissimo perché in realtà la strada è occupata dalle automobili. E questo è il senso di estraneità che caratterizza la vita urbana ovunque nel mondo ormai, perché è una situazione permanente, che non continuerà per sempre, perché secondo me l'automobile privata ai tempi contati, insomma,
perché
la crisi ambientale renderà insostenibile quella che una, dopo l'industria delle armi e la guerra, quella che è una delle maggiori fonti di spreco e di consumo di risorse, e non intendo soltanto il carburante e il metallo o la plastica di cui sono composte le automobili, ma soprattutto le strade, no? Che è uno spazio pubblico consumato da una forma privata.
Ecco, però secondo te c'è da parte della politica, a me per esempio vivendo appunto in una in una città, Milano, non mi sembra, come dire, che ci sia, certo magari si sta allargando una certa consapevolezza, una certa coscienza magari anche nei più giovani, perché la macchina non è più come è stata nelle generazioni precedenti uno status, no, che un ragazzo doveva a 18 anni conquistare. Però mi sembra che ci siano ancora fortissime resistenze da questo punto di vista. Basta vedere appunto che appena si parla di chiudere una strada al traffico, residenti, commercianti, tra l'altro non, come dire, riconoscendo quelli che sono, diciamo, studi che ormai ci sono da anni, da decenni, cioè una strada senza le macchine funziona meglio anche da un punto, sì, di vista commerciale. Ecco, secondo te questa consapevolezza si sta allargando?
Sicuramente un po' sì, cioè le nuove generazioni non sono più attaccate morbosamente, in parte morbosamente, all'automobile come lo sono quelle più anziane. In altri paesi, per esempio il Giappone, i giovani l'automobile non la comprano più, insomma. Oltretutto esistono delle soluzioni alternative come il car sharing, eccetera, che ti permettono di usarle. Ma l'automobile è un emblema, un simbolo, eccetera, del nostro attaccamento alle abitudini. Effettivamente, per una trasformazione sociale radicale, quindi per fare della città un luogo ospitale per ciascuno di noi, eccetera, è necessario che noi riusciamo a staccarci da una serie di abitudini che sono incistate nel nostro modo di vivere, e non è soltanto l'automobile, è lo spreco, è il considerare pochissimo gli altri quando non sono nostri amici, non fanno parte del nostro giro e cose di questo genere. Io credo che in parte ovviamente dipende da come ciascuno di noi si comporta ed è un'azione politica di cercare di aiutare noi stessi e gli altri a staccarsi dalle abitudini. In parte purtroppo io penso che la situazione climatica, ambientale, che sta degenerando a passi da giganti, prima o dopo imporrà delle scelte a tutti quanti e sicuramente la consegna delle città alle automobili è uno dei fattori più importanti, insomma, da combattere.
Allora, proprio a proposito di questo, insomma, dalla fabbrica alla città, sì, no? Che contraddistingue un po' anche, che contrassegna appunto il tuo libro, mi è venuto in mente, ci potrebbe essere un'obiezione, no? E cioè il fatto, diciamo, la fabbrica era un luogo, da un punto, tu parlavi anche proprio da un punto di vista generazionale, ma anche da un punto di vista, direi, proprio sociale, culturale, e anche come spazio fisso e delimitato, no? E quindi, come dire, consentiva determinate cose. La città, che dovrebbe essere appunto il centro di questa rinascita di scontro, di conflitto sociale, quindi da questo punto di vista produttore, produttrice di senso e di cambiamento, la città è uno spazio invece, come dire, molto più largo, molto più indistinto, molto più mobile, in cui i confini appunto continuano a cambiare e a, come dire, ripensarsi e ridelinearsi. Ecco, è quello che è successo nella fabbrica, può e in che modo può, come dire, diventare una possibile realtà nella città?
Beh, intanto volevo dire che lo slogan "Prendiamoci la città" come lotta continua sono nati alla Fiat Mirafiori, che non a caso è una fabbrica di automobili. Per capire, insomma, il contesto, perché i giovani non se ne rendono conto e forse i vecchi se ne sono in parte dimenticati, alla Fiat Mirafiori era una fabbrica di 40.000 operai su due turni, 20.000 per turno. Torino, la Fiat aveva in provincia di Torino 23 stabilimenti e 120.000 operai. Quando noi incontravamo una fabbrica di 1.000 operai la consideravamo una piccola fabbrica. Yeah. Perché. Lì si è formata, proprio per la contiguità dei lavoratori fianco a fianco all'interno degli stabilimenti, nel corso di una lotta, una solidarietà e anche una forza di condizionamento, insomma, delle gerarchie aziendali, talmente forte che immediatamente ho, passo per passo, e nel mio libro cerco di far vedere quali sono i passi attraverso cui dalla fabbrica si è sentito il bisogno di espandersi e di proiettarsi sulla città, no? È nato proprio dalla forza che si è costruita in fabbrica il desiderio di esercitarla anche negli ambiti della vita quotidiana, in quello che restava della vita quotidiana, visto che il lavoro occupava poi il centro dell'impegno di tutti quanti, insomma, perché lo sfruttamento in fabbrica era feroce. E quindi conquistare la città non vuol dire semplicemente conquistare degli spazi di confronto con gli altri, ma soprattutto intervenire e interferire con la vita di altre categorie sociali. Siccome doveva venire Daria Bignardi, che si è occupata nel suo ultimo libro di carceri, volevo dire che la prima categoria sociale con cui noi ci siamo incontrati, dopo studenti e operai che ovviamente sono stati i protagonisti della storia di lotta continua, sono stati proprio i carcerati, perché già nel 68 c'era stata una rivolta alle nuove di Torino, che erano le carceri di allora, dove parecchi di noi studenti avevano già avuto modo di soggiornare. È stato il primo e forse anche il più difficile incontro di gruppi sociali differenti, perché all'epoca tutti, come adesso una parte della popolazione italiana, è convinto che se uno è in galera è perché se lo è meritato, è un delinquente e va tenuto emarginato. E invece la galera è un punto di osservazione straordinario della società, perché è il punto più basso che si può
raggiungere. Oppure mandato in guerra, mi verrebbe da dire adesso, perché carcerato...
carcerato vuol dire mandato in guerra. Prima l'ha fatto Putin, l'ha fatto Putin, ma immediatamente Zelensky si è adeguato, e adesso, siccome manca gente disposta a morire, ha trovato i carcerati come sostituto. Però è stata una battaglia molto importante, e poi dopo i carcerati ovviamente... no? Sono venuti i disoccupati, sono venute le donne del quartiere che occupavano le case, ma poi i medici, gli ospedali, gli uffici pubblici e privati, che so dire, i magistrati, gli avvocati. Noi avevamo nel corso di 2 anni in cui si è sviluppato questo parola d'ordine, questa visione, come la chiamo io adesso, allora il termine non si usava, la capacità di aggregare intorno al nucleo fondamentale degli operai della Fiat in lotta a Torino quantità di categorie sociali le più differenti che si riconoscevano in qualche maniera nel quello che era il nucleo della lotta degli operai e prima ancora degli studenti all'interno dell'università, la lotta contro l'autoritarismo, la lotta contro la gerarchia, la lotta contro chi comanda essendone investito del potere di comandare dall'alto e non dal basso. E devo dire la fabbrica è stata allora in tutta Italia, ma a Torino e alla Fiat Mirafiori, più che un luogo di liberazione, dove si è vissuta direttamente un'esperienza di liberazione, perché i capi hanno cominciato a avere paura degli operai, mentre fino a un anno prima erano gli operai a dover aver paura dei capi. Questo è stato un rovesciamento radicale del punto di vista, insomma, da cui guardare alla società.
Tornando invece ad oggi, secondo te negli ultimi anni quali sono state le esperienze più interessanti di questo fare, di questa rete, di questo senso di comunità, no, che dovrebbe appunto allargarsi sul territorio?
Beh, io li cito esplicitamente nella introduzione, sì. Questo è un pezzo completamente nuovo, mai pubblicato, eccetera, del mio libro. L'esperienza più straordinaria che noi abbiamo di fronte e che ha conquistato tutte le manifestazioni in Italia che si sono svolte negli ultimi anni, ma ha anche una grande risonanza all'estero, è indubbiamente l'esperienza della Valle Susa, no? Un piccolo enclave di poche decine di migliaia di abitanti, fatta soprattutto di paesi, che da 30 anni resiste per difendere il proprio territorio, ma nella difesa dallo sfacelo, dalle grandi opere, dallo sfruttamento della natura, eccetera, ma in questa lotta è riuscita a costruire un senso di comunità grandissimo all'interno di questi piccoli borghi in cui si è sviluppata la lotta, tanto da essere un punto di riferimento fondamentale. L'altro punto di riferimento su cui possiamo contare, a cui abbiamo probabilmente non il dovere, ma insomma l'interesse a fare riferimento all'esperienza dell'ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze, no? Che da 2 anni e mezzo, invece di accettare lo smantellamento della fabbrica, il licenziamento e il trasferimento dei macchinari all'estero, eccetera, ha cominciato a costruire intorno alla propria lotta contro il licenziamento una rete di solidarietà che non è fatta semplicemente di gruppi sociali e di comunità che appoggiano quella lotta, ma che si riconoscono invece nella lotta della GKN un punto di riferimento per le proprie lotte. Infatti lo slogan con cui gli operai del collettivo GKN ha conquistato e ha costruito questa rete è molto interessante. Dice: tu come stai? Non io sto male, vieni a aiutare, ma se stai male, guarda che qua da noi c'è un punto di riferimento che ti può aiutare a affrontare, se non a risolvere, comunque a combattere per i tuoi problemi. E quindi questo è un altro, secondo me, grossa esperienza che fa un pochino sperare in una ripresa delle caratteristiche di alcune caratteristiche della lotta sociale.
Senti Guido Viale, tu parli della fase attuale come di una fase segnata da un nuovo feudalesimo. Ecco, che cosa intendi?
Che a livello mondiale le persone che comandano sono un numero sempre più ristretto, non è l'1% di cui si parlava a Occupy Wall Street, ma è l'1 per 100.000, forse sono pochissimi, addirittura li conosciamo per nome e cognome, però non riusciamo, ed è difficilissimo penetrare in tutti quanti i meccanismi attraverso cui si esercita questo potere, perché il potere che hanno a disposizione è gigantesco. L'altro giorno leggevo appunto che Musk, che è il padrone di una rete di satelliti,
Elon Musk, di
satelliti che girano intorno alla Terra, su cui si appoggia tutti quanti i sistemi d'arma che vengono usati in Ucraina dal fronte occidentale, eccetera, è un privato. no? Che ha detto: guardate che io per 2 o 3 ore adesso vi spengo i satelliti e voi siete fottuti, perché non riuscite più a centrare un obiettivo neanche se piangete in turco. Allora siamo arrivati al punto che un numero molto ristretto di padroni del mondo, no, riescono a interferire anche su decisioni che dovrebbero, se c'è una decisione che dovrebbe essere in capo ai governi e a chi li rappresenta, eccetera, è proprio la pace e la guerra, insomma, non ce ne sono di più radicali. Eppure la possibilità di continuare la guerra, l'avesse spento per sempre, forse era meglio, no, è in capo a un privato che si è costruito questi strumenti di potere straordinari, e sono tanti, no? non sono solo i satelliti.
Allora, verso la fine di questo libro, alla fine, mi pare che sia l'ultima cosa, tu pubblichi un pezzo che hai scritto per i Quaderni Piacentini, no? Sì. Se non sbaglio, del 68.
Sì, questo è ancora precedente.
Ecco, contro l'università, sì. No? Allora, tu mettevi in evidenza, sono letto, molto interessante, la natura di classe dell'università, no? Nel senso, scrivevi che il primo lavoro, il primo compito per chi opera, per chi milita, per chi studia nell'università, è operare delle distinzioni di classe all'interno della popolazione studentesca, cioè la massa degli studenti non è una massa appunto omogenea, esistono delle differenze importanti, il corpo studentesco riflette le distinzioni di classe della società. Allora, leggendo appunto questo pezzo mi sono venute in mente inevitabilmente le proteste, no, universitarie di queste settimane, di questi mesi contro la guerra su Gaza negli Stati Uniti e in parte, anche se in modo molto più limitato, diciamo, in Europa. Ecco, allora ti chiedo, che effetto ti fa vedere delle proteste, gli accampamenti, gli sgomberi, eccetera, e che effetto ti fa vedere degli studenti che si battono, forse però per una cosa che poi per voi era lontanissima, cioè il riconoscimento di uno Stato?
No, il problema non è il riconoscimento dello Stato, ma il riconoscimento, io non uso la parola genocidio, però di uno sterminio in corso che continua.
Però c'è anche il riconoscimento, cioè la richiesta di uno Stato palestinese. Sì. Ecco, allora ti chiedo, cioè... non ti sembra che ci sia stato un salto, non voglio dire che non sia legittima ovviamente la richiesta, però che in questo ci sia un salto importante?
No, non mi sembra importante. Io ritengo la soluzione dei due stati inattuabile, l'ho anche scritto in un articolo che tra l'altro è citato nell'ultimo libro che ha pubblicato Gerd Lerner, eccetera, perché ormai è talmente forte la disparità fra la forza dello Stato di Israele e la forza che potrà mettere in campo se mai verrà riconosciuto uno Stato dei palestinesi, eccetera, che non c'è possibilità di convivenza all'interno di una dualità di stati che si... E quindi il problema è federare delle comunità e non federare degli stati. Abbiamo un esempio straordinario di questo tipo di convivenza che è il Rojava, dove le etnie, se vogliamo chiamarle così, o le lingue che si parlano sono diversissime, eccetera, e che però attraverso il confederalismo democratico sono riusciti a mettere insieme delle cose. Credo che sia una prospettiva molto lontana, ma l'unica praticabile, perché la prospettiva dei due stati è un'utopia, cioè assolutamente irrealizzabile, ed è un alibi perché si continua a ripeterlo, poi il momento in cui eventualmente si passasse a farlo si dovrebbe constatare che non c'è la possibilità di farlo, non c'è continuità territoriale, non c'è sbocco al mare, non ci sono risorse, sono state prelevate tutte, non parliamo della forza militare. Ma io non penso che questi studenti stiano lottando per, ovviamente lo slogan è questo e va fatto, anch'io lo faccio mio, insomma, meglio lottare per lo Stato palestinese che dimenticare.
No, te lo dico anche perché...
voglio dire che io credo che la mobilitazione sia veramente provocata dall'indignazione per le forme di sterminio, sia quelle che ha messo in campo Hamas, ma che sono durate un giorno, però sono tremende, sia quelle invece che sta mettendo in campo Israele, che durano da 7 mesi e che sono altrettanto, se non di più, feroci.
Ti faccio questa domanda perché mi è capitato di intervistare un paio di settimane fa, qualche settimana fa, Mario Maffi, che notava tra le altre cose come la questione della classe, la questione dello sfruttamento, eccetera, fossero in qualche modo non così centrali nelle proteste di queste settimane. E leggendo il tuo saggio mi è, come dire, rinata, quindi non era tanto una domanda sulla, come dire, sulla giustezza o meno delle rivendicazioni, sì, dei due stati, eccetera, quindi di come dovrebbe finire lo stato, la crisi israelo-palestinese, era più una domanda sul tipo di richieste e rivendicazioni che fanno gli studenti. Ecco, forse adesso mi sono spiegato meglio, cioè dal tipo di rivendicazioni mancano secondo appunto alcuni, mancherebbe un'analisi delle ragioni di classe che sono alla base del conflitto israelo-palestinese, e si invece privilegiano questioni, nozioni che hanno a che fare con la nazione. Ecco, questo io ti chiedevo. Però mi hai dato già una
risposta. Io insisto su questo fatto qua. Anche diciamo 50 anni fa, la lotta contro la guerra in Vietnam e la mobilitazione, che è stata importante anche in Europa, anche se negli Stati Uniti ovviamente era più importante perché lì c'era la coscrizione obbligatoria, non era per il riconoscimento del Vietnam come Stato o dell'inclusione del Vietnam del Sud nel Vietnam del Nord, era soprattutto una mobilitazione contro questa pratica politica di sterminio che l'esercito degli Stati Uniti e i suoi alleati stavano portando avanti, perché la sensibilità dei giovani è soprattutto mossa dal rifiuto della morte, tramutata in in sistema politico, eccetera. E questo è secondo me di nuovo il motivo che spinge gli studenti a occupare le cose dopo le università. Dopodiché, evidentemente, questo va tradotto anche in obiettivi politici, e quello che gli studenti giustamente hanno individuato è innanzitutto: interrompiamo i rapporti con quelle università in cui si svolgono ricerche che sono direttamente finalizzate al sostegno della guerra. Questo è un obiettivo importante, molto ridotto, eccetera, ma che secondo me fa vedere come al fondo di tutto c'è una lotta pacifista, se vogliamo, no? Infatti lo slogan principale è cessate il fuoco, no? E liberate gli ostaggi, e liberate i prigionieri politici e trattate. Lo stesso che tutte le manifestazioni molto meno di massa che si sono svolte negli ultimi anni per la pace in Ucraina erano cessate innanzitutto il fuoco, no? E poi trattate. Non hanno ragione questo, ha ragione quello. Cioè...
Senti, allora, due questioni, due movimenti mi pare che tu dia peso fin dalla tua introduzione. Allora, una è la questione, diciamo, femminile, la questione di genere, no? In particolare quella femminile che oggi spesso, tra l'altro, mi pare venga un po' banalizzata, soprattutto in certi ambienti, con riferimenti appunto piuttosto semplicistici al politically correct, al woke, alla cancel culture e così via. Diciamo, rivendicazioni di genere, che poi tu dici non furono centrali e non furono ascoltate, e furono una delle ragioni della dissoluzione di quel tipo di politica, di strategia e di movimento, di organizzazione politica. Ecco, in queste rivendicazioni di genere trovi degli elementi di forte dinamismo sociale. Ecco, perché?
Perché quello che il femminismo, in tutte le sue versioni e correnti, eccetera, ci ha fatto capire è che tutte le forme di dominio, e quello capitalistico e del potere nelle fabbriche e nella produzione innanzitutto, il potere economico, ma il potere del capitale in generale, si radicano nel dominio dell'uomo sulla donna. Questo è avvenuto nel corso della storia e succede ancora adesso. E quello che ci ha messo in allarme prima e poi ci ha portato alla dissoluzione di Lotta Continua, ma di tutti quanti gli altri gruppi della sinistra radicale quell'epoca, era vedere che il maschilismo era presente anche molto al nostro interno. E non tanto nella fase iniziale, quando gli studenti che occupavano le università erano sia maschi che femmine su un piede, secondo me, di sostanziale parità, ma quando sono cominciate è cominciato il rapporto di massa con gli operai in lotta nelle fabbriche, dove gli operai che noi incontravamo e che erano protagonisti di quella lotta erano tutti maschi, no? E se erano soli avevano degli atteggiamenti spesso anche aggressivi nei confronti delle compagne, ma se erano sposate, mentre loro partecipavano alle nostre riunioni, ai nostri cortei, alla nostra vita politica, avevano in casa una moglie che magari lavorava anche lei, ma poi alla sera invece di venire alle riunioni si doveva occupare dei bambini e della cosa. E questo non è una cosa marginale, cioè che possa essere superata con un atteggiamento insomma più aperto nei confronti della ripartizione degli oneri di gestione di una casa o di una famiglia eccetera, ma è una cosa che si radica profondamente invece in un atteggiamento che ci portiamo dietro tutti, come tutti ci portiamo dietro una pulsione al razzismo che poi dobbiamo educare, contenere e magari indirizzare meglio eccetera, così tutti noi maschi ci portiamo dentro una bella dose di maschilismo di cui molto spesso non ci rendiamo assolutamente conto. Noi abbiamo avuto per molto tempo come punto di riferimento quello che chiamiamo la centralità operaia, no? Perché erano gli operai che guidavano questo processo di presa di controllo della città o di tentativo di prendere il controllo della città, dove anche le donne avevano un ruolo, perché poi quando si occupavano le case, chi teneva insieme la comunità che si formava nella casa occupata erano soprattutto le donne, gli uomini poi andavano a lavorare durante il giorno, eccetera. Ma la centralità operaia, quello che poi si è scoperto, è la centralità del maschio, cioè gli operai erano tutti maschi. E questa cosa qua, quando è stata svelata, messa in luce, eccetera, ha provocato la secessione, quella che noi ho chiamato la secessione delle donne. Cioè un partito, ma anche un'organizzazione politica, un'associazione, eccetera, di soli uomini, non ha possibilità di esistere. Se le donne se ne vanno per conto loro, insomma, si disfa quello che è il nucleo centrale di una prospettiva di cambiamento. E questo, tra l'altro, è coinciso anche con un altro fenomeno che noi abbiamo tenuto, un altro aspetto dell'epoca che noi non abbiamo tenuto presente, e che è la crisi ambientale e ecologica.
Allora, ecco, questa è l'altra cosa che ti volevo chiedere, no? L'altro movimento, l'altra tendenza del pensiero, l'altra questione, no? Che tu individui come centrale e fondamentale in questa produzione anche di conflitto, ed è appunto quella, l'ambiente, la questione ambientale. Ormai chiaro scrivi che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra non potranno essere realizzati, quindi quello che magari si perseguirà sarà una possibile mitigazione degli effetti del riscaldamento globale. Allora, però, tra l'altro, è possibile, diciamo, non è fantascienza che il prossimo presidente degli Stati Uniti metta in atto tutta una politica di deregolamentazione proprio a livello appunto di ambientale, di emissioni, eccetera, che mette a rischio poi, anche proprio l'architettura politica globale, no, su queste questioni. Ecco, allora in che modo, secondo te, questa situazione, che non è appunto per nulla confortante, può creare consapevolezza e può andare nella direzione che tu indichi, cioè quella di un conflitto che sia un conflitto benefico, salutare, positivo? Di cambiamento.
Beh, non c'è solo Trump come minaccia all'orizzonte, ma la stessa Presidente della Commissione europea sta distruggendo pezzo per pezzo tutto quello che era stato costruito e che avrebbe dovuto fare dell'Europa l'antesignana della lotta contro i cambiamenti climatici. Allora, il problema non è soltanto la mitigazione, che è l'obiettivo esplicito di tutta della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, quindi di tutte le 28 COP che si sono succedute negli anni e che non hanno combinato
assolutamente niente,
e il cui obiettivo era la mitigazione, cioè riduciamo le emissioni in modo che il processo di deterioramento del clima sia perlomeno più lento, eccetera. Il problema ormai è anche non solo la mitigazione, ma anche l'adattamento. L'adattamento vuol dire, nelle situazioni che sono maggiormente colpite dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, la desertificazione, le alluvioni, lo scioglimento dei ghiacci, l'innalzamento del livello del mare, eccetera, bisognerà organizzarsi per rendere la vita possibile e decente, dignitosa, eccetera, anche in condizioni molto più ostiche di quello che sono oggi. È per questo che prima parlavo delle automobili come esempio, eccetera. Cioè, ci sono dei lussi che non ci possiamo più permettere dal punto di vista ambientale e che non per questo possono, debbono necessariamente rendere peggiore la nostra vita. Si può vivere molto meglio in una città dove i trasporti pubblici personalizzati o di massa funzionino bene, costano in termini ambientali molto meno e dal punto di vista della riconquista della città restituiscono degli spazi pubblici, no? Non solo alla vita pubblica, ma alla vita dei bambini, alla vita degli anziani, alla vita delle donne. Lo incontro che ha sempre caratterizzato i momenti più maggiore socializzazione in tutte quante le civiltà e che oggi stanno scomparendo proprio perché ciascuno è rinchiuso nelle proprie abitudini che lo separano da quelle degli altri, anche se sono le stesse per tutti.
E poi questo era anche, io mi ricordo poi abbiamo fatto un'altra cosa alcuni mesi fa per la festa di Radio Popolare, questa, come dire, questo senso di comunità, questa appartenenza, certo. Così era, diciamo anche quindi questo aspetto sentimentale della politica era poi uno dei dati fondamentali e centrali di Lotta Continua, no?
Certo. Ma una delle cose che cerco di far notare in questa introduzione, eccetera, che questa visione dell'adattamento alle condizioni più difficili e ostiche dell'ambiente, che diventerà sempre più impellente e necessario man mano che la crisi farà sentire, è esattamente la traduzione nel contesto attuale dello slogan prendiamoci la città, cioè bisogna ricostruire delle condizioni di una vita associata in città, nell'ambito urbano, nell'ambito in cui ci si vive, anche questo vuol dire anche nei paesi, anche in campagna, eccetera, ma la città presa come punto di riferimento, che permetta di costruire con l'iniziativa dal basso delle forme di convivenza più compatibili con la situazione ambientale molto deteriorata e che possono presentare anche dal punto di vista della salute, dell'equilibrio psicologico, dell'amicizia, dei sentimenti, eccetera, della ricchezza delle relazioni sociali, un miglioramento rispetto all'isolamento, alla solitudine e alla disperazione che caratterizza oggi la vita urbana in quasi tutto il mondo.
Allora, senti, un'ultima domanda ti faccio, Guido Viale. Allora, insomma, da tutto quello che insomma ci hai raccontato fino adesso c'è, a parte appunto i quarantenni e i più giovani che mancano, c'è però, come dire, un fantasma, un interlocutore che in qualche modo non c'è, che è la politica. Ecco, la politica nel senso, non la politica che ci hai raccontato fino adesso, che è politica anche quella ovviamente, ma la politica a livello più istituzionale, a livello più organizzato, a livello di partiti, ecco. Ecco, come vedi il rapporto eventualmente nei prossimi anni, come si può sviluppare soprattutto a livello di organizzazioni e di movimenti ambientalisti, di sinistra, ecco, come si articola, come è possibile articolare, è possibile articolare quello che tu racconti a livello di, come dire, di rioccupazione degli spazi urbani, che sono poi anche appunto spazi di affettività, che sono spazi di creatività, che sono spazi di pensiero, che sono spazi di vita, ecco. Però come è possibile articolarle poi questi spazi con il livello invece più ufficiale delle istituzioni?
Io lo vedo sempre più in termini conflittuali, credo che non in Italia ma in tutto il mondo, in particolare in quella parte del mondo che noi conosciamo, il ceto politico che oggi è al potere, non conta quasi niente rispetto ai grandi signori dell'economia, insomma, ma che oggi occupa lo spazio pubblico della politica, sia assolutamente inadeguato ad affrontare il problema. Non per una mancanza di intelligenza, ma per opportunismo, cioè loro sono arrivati in quelle posizioni con degli appoggi che oggi non possono abbandonare. La lotta contro il cambiamento climatico è sintomatica. Nessuno di loro, nemmeno Salvini, ignora che la crisi è alle porte, nemmeno Trump, ma ritengono molto più conveniente per mantenere o aumentare l'occupazione degli spazi politici in cui sono inseriti, eccetera, non adottare quelle misure che invece...
Nemmeno il sindacato, tu scrivi?
Nemmeno il sindacato. Il sindacato io lo vedo molto più in difficoltà, perché in realtà cioè andare a spiegare a dei lavoratori che la loro produzione, non la loro fabbrica, ma la produzione che fanno non ha avvenire, perché prima o dopo dovrà chiudere e bisognerà cambiarla. È una cosa, secondo me, indispensabile, ma di una difficoltà pazzesca. Cioè, gli operai in crisi sono, o i lavoratori in crisi, qualsiasi azienda appartengono, sono, hanno paura di perdere, giustamente, il sacrosanto timore di perdere il loro posto di lavoro e con loro il reddito, eccetera. E quindi ci vogliono delle politiche più generali. Però, per esempio, la cosa importante della GKN, di cui, del collettivo sì. GKN, di cui abbiamo parlato prima, che si sono posti questo problema. È una fabbrica della filiera automobilistica che dice l'automobile privata non ha futuro, noi ci dobbiamo occupare di produzioni che facilitano la conversione ecologica, la transizione ecologica. E quindi hanno, con i loro piccoli mezzi, montato una piccola linea di produzione di cargo bike, certamente non è un prodotto molto complesso, eccetera, però stanno lavorando per produrre dei pannelli solari con un brevetto completamente nuovo, eccetera, che fa vedere come questi operai sono più avanzati dei sindacati, cioè hanno affrontato nel momento della loro maggiore crisi un problema che i sindacati, proprio per un attaccamento a delle abitudini che sono degli lavoratori che loro rappresentano, pretendono di rappresentare, eccetera, è molto più difficile coinvolgerli in un cambiamento. E però, cioè, mano a mano che la situazione diventerà più difficile, l'avere delle proposte o delle soluzioni per rendere la vita continuamente vivibile, insomma, in maniera dignitosa, eccetera, diventerà un elemento sempre più importante. Da questo punto di vista qua, molte associazioni sono molto preparate, ci stanno lavorando sopra, il ceto politico ufficiale è assolutamente assente e necessita una sostituzione radicale, soprattutto generazionale. I giovani, Fridays for Future e delle altre organizzazioni se ne sono accorti benissimo. Si vede che sono poveri di strumenti di lotta, no? Questo continuare a dipingere i monumenti o bloccare il traffico per le strade è una, rischiando la galera, insomma, sì. È una cosa encomiabile e che va apprezzata e di cui io ho la massima stima. Però è evidente lì la povertà di strumenti di lotta politica di cui dispongono e che noi non siamo stati capaci di trasmettere alle nuove generazioni. I nostri non hanno più funzionato, ma i loro sono troppo poveri per, rispetto alla dimensione dei problemi che devono affrontare.
Allora, ringrazio Guido Viale, ripeto il titolo del suo libro, Prendiamoci la città e altri scritti, è un libro, è uscito da poco, no?
Sì.
Mi pare da...
neanche un mese. Sì,
sì, è neanche un mese, Interno 4 edizioni, e ringrazio Nicola Guffanti che è stato appunto il tecnico che ci ha assistito appunto in questo 45-47 minuti di conversazione. Ringrazio ancora Guido Viale, un saluto da Roberto Festa, vi rimando alla Domenica dei Libri domenica. Grazie ancora.
Buonasera.
Buonasera.
shit. In my Tesla, might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me.
Yeah. glass and stepped out to take it. An old friend from brighter days, long ago, saying that the city's going down in flames and asking to come back.